Adesso la parola l'onorevole Formigoni.
Sì, il quale innanzitutto vorrebbe ricordare a Nori che i tempi si fanno sempre più brevi, mai più lunghi. E quindi cercherò di essere i tempi relatori, cercherò di stringerlo al massimo, limitandomi a fare qualche osservazione delle diverse che avevo scritte, le altre le tengo buone per altre volte. La prima è questa, mi sembra decisamente, stamattina è stata una testimonianza splendida in questa direzione, che la dialettica fondamentale della democrazia, il conflitto della democrazia, diventi sempre più chiaro come conflitto tra la concezione di chi ritiene, di chi pensa al potere, come il potere degli apparati esistenti, e dentro gli apparati esistenti il potere delle oligarchie che si sono formate e delle lobby, lobby di maggioranza all'interno di queste oligarchie e all'interno degli apparati esistenti, o invece dall'altra parte il potere, la concezione del potere come possibilità data all'uomo, ad ogni uomo, a partire dalle sue esigenze e i suoi desideri fondamentali di essere protagonista nella vita sociale. Quindi il potere della persona e delle formazioni sociali a cui la persona dà inevitabilmente origine. Ecco, il conflitto, la dialettica tra queste due posizioni mi sembra si vada facendo sempre più radicale e sempre più scoperta. Prima col professor Stella si diceva addirittura dobbiamo trovare il modo di radicalizzare questo conflitto, nel senso di estenderlo, di collegare tutti coloro che siano disposti a spendere anche soltanto una parola in questa direzione, perché il pericolo più grande è che oggi chi porta avanti la logica del potere distribuito sia marginalizzato, marginalizzato dal dibattito, ghettizzato, ridotto ad una minoranza integralista o urlante, quindi fuori di senno, che disturba l'ordine costituito, il quale invece ha bisogno per funzionare di queste oligarchie e di queste lobby. La cosa più impressionante mi sembra oggi è che si tende a dare supporto teorico, giustificazione ampia, abbondante a questo potere che diventa oligarchia e diventa lobby, e quindi a giustificarlo socialmente e culturalmente in maniera sempre più penetrante, sempre più condizionante lo stesso modo di pensare della gente. Si dice ad esempio, si dice in maniera sempre più frequente, si parla in maniera sempre più frequente di un primato della politica. Alla politica viene esercitato il compito di controllare socialmente e culturalmente la vita degli uomini, perché la vita degli uomini ha bisogno di essere controllata e indirizzata e incanalata, perché la libertà dell'uomo è qualcosa di potenzialmente pericoloso, anarchico, sovvertitore dell'ordine delle cose, e quindi c'è bisogno di uno strumento più alto di razionalità, di qualcuno che possegga, di qualche aristocrazia del pensiero e dell'azione, che possegga il criterio giusto delle cose e quindi governi la società. Ecco, io trovo che nella stessa parola governo ci sia qualche cosa di ambiguo, qualche cosa di gravemente ambiguo che va messo in luce e che va evidenziato e separato. È quell'istinto al dominio, al controllo sociale, quella concezione, ripeto, negativa della persona e delle formazioni sociali per cui occorre qualche cosa di più. E la logica che si oppone a questo, allora ancora una volta, diventa la logica pericolosa. E sarebbe la logica, sarebbe una concezione di governo, una logica di governo intesa come valorizzazione della creatività che si esprime nella base, come valorizzazione di ciò che si muove e di ciò che crea. Sono molto d'accordo con un'osservazione che è stata fatta, che questo avviene e avverrà sempre più in maniera sofisticata, quindi dolce. Il potere inteso come dominio violento e virulento sulla società, almeno in Occidente, è destinato per questi tempi a non ricomparire. Hitler e Stalin sono veramente morti da questo punto di vista. Il controllo sociale si esercita in maniera dura nella sua sostanza, ma sempre più dolce, accettabile, buona, positiva nelle forme con cui si presenta. Ancora, si parla del primato della politica, ho detto rovesciando le cose, e dentro la politica si dà una parte assolutamente sproporzionata alla questione istituzionale. Qui Belorasti già mi ha preceduto. Il problema politico diventa il problema della riforma istituzionale, cioè il problema di un funzionamento formale della politica. Si tende a dire ciò per cui le cose non vanno è questo, ci sono le istituzioni che non funzionano. E quindi si mette sempre più da parte il problema dei contenuti veri, delle finalità vere dell'azione politica. È impressionante come in presenza della molteplicità di problemi concreti, dalla disoccupazione alla scuola, a ciò che non funziona, il dibattito politico, e i mass media aiutano moltissimo in questo, viene sempre più concentrato in questa che è una riforma formale. E ancora di più all'interno di questo, la vicenda elettorale, che è un particolare del particolare, la riforma elettorale, come la grande questione da cui dipende la crisi nel nostro Paese, con un linguaggio che è tutto indicativo anche di come vengono intese le cose. Già Nori Grassi all'inizio usava questo termine, si parla di regole del gioco, è curioso che si chiami gioco ciò che dovrebbe essere il favorire la vita piena degli uomini e di milioni di uomini, ma oggi la politica è questa, è ristabilire le regole del gioco. E quali sono le regole del gioco che non funzionano più? Sono le regole appunto che non permettono un controllo adeguato e lineare sulla società che vorrebbe esprimersi secondo forme diverse. Riforme istituzionali, riforme elettorali che vanno tutte, anche se appare esserci un grande conflitto, di fatto vanno tutte verso una maggiore strutturazione del sistema, un maggior garantismo non verso il basso ma verso l'alto. Le riforme di cui si parlano coincidono con un di più di potere dato ai partiti, dato agli apparati, e con una diminuzione della possibilità di scelta già limitata della gente. L'abolizione del voto di preferenza, il collegio uninominale, le liste dei partiti per le votazioni stabilite, le liste appunto stabilite sempre più dalle segreterie, quindi un potere concentrato nelle mani di pochi. D'altra parte, questo della concentrazione del potere è caratteristica sia del sistema politico, sia del sistema economico, finanziario, massmediale. E gli anni che stiamo vivendo sono anni di una corsa rapidissima verso questa concentrazione. In campo economico, dicono, tutti gli economisti concordano nel dire che di qui al 2000, cioè entro brevissimo, saranno 25-30 gruppi al massimo a dominare l'economia mondiale. In campo finanziario, il terremoto nelle borse è stato determinato dalle azioni di 5 gruppi, di 5 grossi investitori, e nel campo dei mass media già molto è stato detto. Comunque quello che sta capitando nel campo dei mass media dà ragione a Horkheimer, che sul finire degli anni 60 diceva: attenzione, che quando nasce un nuovo giornale o nasce una nuova televisione, non lo diceva ma lo pensava, non nasce una volontà nuova di informazione nei confronti della gente, ma è l'azione di una centrale di potere che decide di tentare un condizionamento diverso nel modo di pensare della gente. Oggi diventa chiarissimo questo, che televisioni e giornali hanno come scopo principale, come contenuto della loro azione, l'uso della notizia, che è una variabile assolutamente dipendente, l'uso della notizia per condizionare il modo di pensare della gente. Allora diventano drammatici alcuni dati, alcune inchieste che ho visto recentemente sulle ore quotidiane passate davanti alla televisione, per cui i bambini italiani passerebbero davanti alla televisione una media di 6 ore al giorno, il che vuol dire una parte talmente enorme della loro vita vissuta da lasciar pensare, da lasciar temere una vera e propria mutazione genetica, perché è un fatto di dipendenza che si instaura nei confronti della macchinetta, dell'elettrodomestico. Una notazione sull'economia, perché mi sembra che oggi l'economia sia uno dei campi decisivi della democrazia. E giustamente il Movimento Popolare insiste sul tema delle opere, sul tema della libertà di intrapresa all'interno del campo economico. Ma cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che dopo la fase in cui la politica nazionale ha devoluto decine di miliardi ai grandi gruppi privati e ai grandi gruppi industriali, oggi si dimostra incapace di recepire la capacità di nuovo protagonismo in campo economico che sta manifestandosi in alcuni settori della società. le nuove forme di imprenditoria giovanile, le nuove forme di imprenditoria associate, il cooperativismo, la piccola e piccolissima impresa, l'azienda familiare, l'artigianato produttivo. Uno Stato che ha devoluto decine di miliardi ai grandi gruppi economici industriali ha oggi schifo a sostenere con qualche piccola legge, con qualche piccolo incentivo, questo settore produttivo che è l'unico che è capace di produrre nuovi posti di lavoro. Perché su questo anche Agnelli e De Benedetti hanno almeno l'onestà di dire che non saranno i loro gruppi a produrre un solo posto di lavoro in più e quindi non saranno loro a poter rispondere ai quasi 3 milioni di disoccupati che abbiamo in Italia. L'unica speranza di occupazione per questi è la nascita di nuove imprese, di nuove realtà, e invece abbiamo uno Stato che non sa decidere in questa direzione perché teme un'organizzazione dal basso. Mi ero segnato i 120.000 miliardi che lo Stato italiano sta spendendo, vorrebbe spendere nei prossimi anni per il Mezzogiorno. Cifra grande, importante, ma come si vanno a spenderli? Le previsioni dicono assolutamente non in questa direzione di incentivazione del nuovo, che porterebbe un di più di democrazia e di protagonismo sociale e di crescita civile di quelle regioni, ma è ancora il vecchio metodo della distribuzione clientelare e quindi del mantenimento dello status quo. Ne ho segnato anche una parola ancora intorno alla vicenda economia. Il fatto curioso per cui sempre più all'interno dell'economia si viene a parlare anche di etica. Il professor Stella ne accennava. È curioso questo fenomeno. Dipende certamente dal fatto che anche i più grandi lupi si rendono conto, hanno un disagio nei confronti della legge della giungla che ormai si è impostata totalmente in economia. Allora invocano un'etica. Ma per loro etica vuol dire invocano un ritorno a quei tempi d'oro in cui il diritto del più forte poteva prevalere facilmente. Anche qui non c'è, parlando di etica, nessuna finalizzazione. Un'economia, una borsa che miri a distribuire maggiormente ricchezza o a permettere, è invece l'invocazione di un sistema in cui vinca il migliore, viene teorizzato. L'etica sarebbe quella, permettere al migliore di vincere, permettere al più forte di vincere. E chiedo, ma qual è la legge della giungla? Forse che il contenuto della legge della giungla non è esattamente che vinca il più forte. 30 secondi per concludere anch'io sul piano internazionale, perché credo che la libertà e la democrazia oggi si giocano sempre di più a un livello internazionale. E anche su questo le sfide sono enormi. La splendida prospettiva del 92 per l'Europa, perché di splendida prospettiva si tratta, la realizzazione del sogno dei padri fondatori, di quel desiderio di unità, di abbattimento delle frontiere, di comunicazione tra i diversi, rischia di essere oggi ridotta, sprecata, sciupata da chi vorrebbe far coincidere il 92 semplicemente con il luogo del trionfo della libertà di concorrenza, del libero mercato. E questo sarebbe un di meno, credo che non dobbiamo stancarci di ripeterlo, anche dal punto di vista della crescita economica del nostro continente, perché è soltanto una unità di uomini con una forte identità culturale ideale, una forte capacità di comunicazione che riesce a mettere in moto anche meccanismi economici funzionanti. E allora credo che realmente a questo punto l'unica alternativa, la via da percorrere è la costruzione di un soggetto nuovo, perché il problema di una democrazia delle comunità, dei gruppi, delle formazioni sociali e non dei singoli è legato all'esistenza in campo nazionale e internazionale di realtà nuove, di uomini nuovi che si riapproprino anche dell'azione politica. Un soggetto nuovo che operi, che crei opere e che crei società e che sappia riconoscere altri soggetti che creino opere e creino società.